cultura che non ti aspetti.
Ben trovati in diretta studio qui dall'R6 di Comano con il K di oggi, 18 giugno, sono le 17:35 secondi, io sono Enrico Bianda. Il programma è stato fatto anche da Marco Pagani, che ringrazio naturalmente, mi ha passato il testimone per oggi e domani. Staremo insieme noi oggi, questo pomeriggio, fino alle 18:30 per una puntata che si apre tra poco con il ritorno al Piccolo di Milano della compagnia Colla, con le loro incredibili marionette. E poi, ma proprio in rapida successione, una nuova via alta in Valle di Blegno, Orson Welles a Torino, la New Wave ticinese negli anni 80 in Ticino, dunque, ovviamente, e Rachele Bianchiporro in studio con il suo cappa e spalla. La musica la prepara sempre Corrado Antonini. Scriveteci al numero 079 382 6765, Gotham Project. La prima pagina di K, siamo in diretta studio, state ascoltando la Rete 2, 17, 4 minuti e 40 secondi, ecco che ufficialmente, insomma, l'estate arriva, temperature, diciamo in media poi, non è caldissimo, ma insomma siamo oltre i 32, no? Per chi vive quantomeno nel sottoceneri. Le stagioni teatrali volgono al termine e ci si prepara alle tante rassegne che un po' dappertutto, chi con musica, con spettacoli, cinema e altro, come di consueto, insomma, rassegne costellano i calendari dei mesi caldi. Prima di chiudere però c'è qualche teatro che fa un colpo di coda, e più di un teatro in verità poi ha ancora da offrire qualcosa di speciale, e nel nostro caso qualcosa di molto molto speciale. Andiamo a Milano, al Piccolo Teatro, come anticipato in apertura di programma pochi minuti fa, dove da ieri fino al 28 giugno sarà in scena Excelsior, gran ballo storico in due tempi e 12 quadri della compagnia marionettistica Carlo Colla e figli, che è un vero e proprio patrimonio culturale e milanese, ma non solo, diciamo nazionale e internazionale. Si tratta, per questo Excelsior, della storica versione di Figura del balletto di Luigi Manzotti e Romualdo Marenco, 1881. L'evento viene proposto in virtù della sua risonanza col tempo presente, ma non andiamo oltre, lascerei raccontare tutto a chi ha visto lo spettacolo. Intanto Daniele Bernardi, ben trovato a K. Ciao, ben trovato.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti, grazie mille dell'invito come sempre.
Daniele Bernardi, attore, autore, spesso nostro ospite, ci racconta soprattutto, ma non solo, lo spettacolo nei luoghi più o meno istituzionali di Milano, e ieri sera, come dicevamo, è stato al Teatro Grassi per il debutto. Allora, prima di entrare nello specifico, io credo valga la pena spendere qualche parola, se possibile, sulla storia di questa compagnia. Carlo Colla e figli è un unicum sicuramente nel panorama italiano, ma credo che, al di là del fatto che la tradizione delle marionette è tipicamente italiana, nello specifico di Colla, ma insomma sono poche le tradizioni di questo tipo.
Sì, beh, per dare l'idea dell'importanza di questa compagnia è bene secondo me citare un fatto. Nel 2011 la compagnia è stata inserita nel registro delle eredità immateriali della regione Lombardia, cioè si tratta quindi di uno di quei patrimoni paragonabili appunto a realtà tradizionali internazionali, quale viene in mente il teatro no in Giappone o il katakali in India, che sono pratiche della scena molto antiche di cui si sono fatte carico scuole, famiglie, artigiani che si sono impegnati a tramandarne di generazione in generazione l'arte, addirittura di queste marionette. Si ha notizia a metà del 600, mentre poi quella che è la vera e propria attività professionale della famiglia inizia ai primi dell'Ottocento e trova poi sede stabile appunto a Milano, dove dopo essere stata compagnia di giro per tutto l'Ottocento si stabilisce presso il Teatro Gerolamo, il cui nome rimanda, come alcuni sapranno, a questa omonima marionetta milanese. E il lavoro della compagnia è noto in tutto il mondo per la cura del particolare, della minuzia, la finezza del realismo, la grande raffinatezza dei materiali e della mano d'opera impiegata negli allestimenti, che vanno dalla fiaba al balletto, all'opera lirica, al romanzo storico popolare. Fra le produzioni più celebri, importanti degli ultimi 3-4 decenni di storia si possono menzionare ad esempio La lampada d'Aladino, Scheherazade, Petrushka, Nabucco, La bella addormentata nel bosco, ma questi sono solo alcuni dei tantissimi titoli. Invito chi è all'ascolto ad andare a visitare il sito della compagnia e soprattutto a venire a Milano, anche se è rovente in questo momento a Milano, per vedere lo spettacolo, che vale veramente la pena insomma di guardare.
Vedere lo spettacolo e, per i più fortunati, cercare un'occasione per visitare i laboratori della famiglia Colla, dove si possono vedere da vicino queste opere d'arte che sono le marionette, vedere le antiche marionette, anche perché la fabbrica Colla, perché di fabbrica occorre parlare in questo caso, è una fabbrica che costruisce costumi, meccaniche, scenografie, lavora naturalmente sulle drammaturgie e sulle espressioni vocali degli attori che accompagnano le marionette. E venendo allo spettacolo Excelsior, che torna in scena in questa versione rivisitata da Eugenio Monti Colla in occasione dell'Expo Internazionale del 2015 a Milano. Naturalmente, protagonisti sono la fiducia nel progresso e nella scienza in contrapposizione alle tenebre dell'oscurantismo. Si tratta di un'opera simbolo della modernità, dell'ottimismo positivista. Con che occhi guardiamo oggi a tutto questo e come è strutturato il balletto?
Ma il balletto è strutturato attraverso, come recita il sottotitolo, 12 quadri, ed è condotto da un filo narrativo storico che vede protagonista le scoperte illuministe, così come le successive conquiste della tecnica. Abbiamo quindi l'avvento della macchina a vapore, abbiamo il primo battello, la locomotiva, abbiamo la generazione della corrente elettrica da parte di Alessandro Volta, c'è l'arrivo del motore a scoppio, così come ad esempio la realizzazione l'invenzione del traforo del Cenisio nella seconda metà dell'Ottocento, quando ingegneri, operai italiani e francesi lottavano nel sottosuolo l'uno per raggiungere l'altro. E questo insieme di fatti è perennemente sorvolato nel corso della rappresentazione dalla presenza dello spirito dell'oscurantismo, appunto, una presenza dai tratti, come posso dire, mefistofelici, che cerca di distogliere i protagonisti dei quadri dalla risoluzione delle proprie imprese, ma pure è costantemente ricacciata da un'altra presenza, che è quella della luce, quindi la ragione, la scienza, qui simboleggiata da una figura femminile che gli si contrappone per tutta la durata del balletto. E per chi non avesse mai visto queste marionette, Excelsior è uno di quegli spettacoli proprio dove lo sfarzo, la qualità, la cura colpiscono lo spettatore facendolo letteralmente tornare indietro nel tempo, lo rivediamo proprio diventare bambino, e devo dire che colpisce vedere un pubblico adulto ancora nella nostra epoca della iperdigitalizzazione applaudire a scena aperta di fronte ad esempio a una piazza europea perfettamente ricostruita in miniatura sulla quale vediamo scorrere, sfrecciare automobili, tram, biciclette, così come tocca l'espressività di queste marionette che sono davvero incredibili. Il minimo spostamento genera nella mente dello spettatore una sorta di scatenamento emotivo che tra l'altro è incredibilmente come estratto da una materia assolutamente inerte. Con che occhi guardiamo tutto questo? Io devo dire che personalmente fa un po' amaramente sorridere questa sperticata fiducia nel progresso. C'è un momento dove tutte le marionette portano le bandiere internazionali, no? E tutti i popoli riuniti in nome di questa fiducia di una tecnica che rischia di essere sempre fine a se stessa, mentre appunto invece adesso noi vediamo più che mai le nazioni e i paesi lottare per il dominio l'uno sull'altro attraverso la tecnica. E quindi ecco, non è un caso che lo spettacolo si concluda con una breve evocazione di quello che poi è seguito a tutto questo, che sono stati appunto l'arrivo dei conflitti mondiali, che sono stati la biografia del secolo scorso praticamente.
E del secolo corrente, almeno in questi primi 26 anni.
Esattamente.
Ora, vabbè, non è difficile immaginare quanto possa esserti piaciuto, ma diamolo un giudizio così critico, no, Daniele?
Ma
ti è piaciuto o non ti è piaciuto?
Come può non piacere? Che gli devi dire? Cioè, sono 300 anni di storia di appunto di teatro di figura, uno è davanti a qualcosa che è sempre di una bellezza estrema, e vedi che c'è tutto uno stratificarsi di saperi d'artigianato che sono lì davanti a te e lasciano veramente un grande stupore negli occhi. Quindi assolutamente venite a Milano a vedere la compagnia Carlo Colla e figli, assolutamente sì.
Un'ultima questione vorrei porti, se sei d'accordo, ma come ti pare la ricezione? Con i Colla si deve per forza, insomma, sganciarsi, tu ce l'hai insegnato, insomma, in questi pochi minuti abbiamo trascorso insieme, occorre per forza sganciarsi, no, dall'idea di un teatro di marionette per ragazzi. Tecnicamente sono irraggiungibili, le drammaturgie solide, c'è una maestria pazzesca nel governo della marionetta, proprio il governo meccanico. Come funziona la ricezione? Tu eri tra persone che si sono lasciate trasportare dall'entusiasmo, insomma, ma la serata è andata bene?
Ma moltissimo, a me veramente, come dicevo, mi ha stupito. Appunto, siamo in un'epoca dove siamo abituati a vedere tutto il contrario di tutto a portata di comodino. Oramai, io devo dire, vedere questo pubblico che ancora di fronte all'ingresso dei cammelli si mette a applaudire entusiasta o appunto davanti alle automobiline da cui esce il fumo perché la scena prevede che il motore dell'automobile si rompa e la marionetta deve spingere l'automobile per portarla fuori. Insomma, io credo che tutta l'arte, la vera arte per i bambini, se è vera arte, è arte per gli adulti, così come nella letteratura i grandi libri per bambini, da Pinocchio ad Alice, sono libri per tutti. Quindi secondo me è un teatro rivolto a chiunque questo.
Allora, grazie Daniele Bernardi.
Grazie a te, grazie a voi.
Excelsior, gran ballo storico in due tempi e 12 quadri, compagnia marionettistica Carlo Colla e figli, fino al 28 di giugno, dunque c'è ancora qualche giorno, è partita ieri, ma è davvero un'occasione unica. Poi ci sono i recuperi, le tournée, questi spettacoli girano naturalmente, non vivono solo al Piccolo Teatro, i grandi teatri italiani insomma lo accolgono un po' su tutto il territorio. Intanto grazie Daniele, buon inizio d'estate,
grazie,
ci sentiamo
Enrico,
presto.
Grazie a voi, grazie, grazie mille.
Spending be frivolous, all eyes are on you to cover the damages. Would you be generous managing? Would you be calm or be panicking? Does the pound turn us as savages? How do we weigh up or balance this? How would you feel? What would you do if your life was covered in bandages? If you had a family of four and the kids wanted things you could never afford? Bailiffs are banging the door, parents are losing their memory. Your brother is in penitentiary, he writing to you but he ain't in mentally. How would you feel? What would you do if you didn't know your identity? The love of your life is wanting to see you, but work is draining your energy. What would you say to your baby girl when she asks you about white supremacy? This generation is fucking the kids up and I'm just providing the remedies. How would you feel? What would you do if you had to write in love and memory? Were you all afraid of seeing the casket making a home in a cemetery? The truth is hard to swallow. The truth is God still loves your enemies. I know the story of Jonah. I know I come with a different aroma. I know my mind is a textbook that they can learn from, even though I ain't got a diploma. Why are we waiting? What is the holdup? Ain't no one asking to live in our shoes, from the same place with different views. Asking for help was never the move. Too much pride and too much to lose. It's true.
There's a life that we take, carry on.
So how would you feel? What would you do if you thought the world was against you? You didn't talk to an angel, told him you needed some guidance. You were suffering in silence, like you're on a desert island, feeling hopeless, lifeless. Your body contracted self-doubt, and that is a horrible virus. Is this an incurable climate? Everybody's on autopilot, but when they get the diamond in the rough with minimal effort to find it. It's lonely at the top, but not in the way they described it. Who do you pity or side with? Who do you ride for? Who do you slide with? What is the saying you racking up mileage for? Can you see past all my minor flaws? Are you the type to abide the law? Are you the kind to be risking your life? What is the cause you were dying for? Always believed it was bigger than me, even when blurry and I couldn't see. Yeah, God said I'm the best for the job, I agree. Nothing is promised and nothing is free. Would you still do it with no guarantee? You're either a saving grace or you're a disturbance. What did you do when given your purpose?
It's not the fact that you're not here, it's the way you disappear. It's not the fact that you're not here, it's the way.
Un annetto fa usciva Lotus della rapper Little Sims, qui la voce è quella di Sanfa, come si usa in questi lavori sono molte e molto importanti le partecipazioni per Little Sims, rapper che con questo lavoro diciamo compiva una risalita, una rifondazione dopo una brusca inaspettata frenata. Questo Lotus è il diario di un artista alla continua ricerca del proprio percorso, impeccabile nel tradurre in musica tutta una serie di sensazioni, in musica e in parole parole e voce, quella di Little Sims, molto più movimentata rispetto al passato. Qui, come detto, in questo blu, l'intro era, e il finale era la voce di Sanfa, e poi nel disco ci sono tantissimi altri ospiti. Questa è la musica di K qui sulla Rete 2, e adesso voltiamo pagina. L'offerta escursionistica ticinese si arricchisce di una nuova via alta, sono dei percorsi bellissimi, si chiama la Via Alta del Sole, con il sole, con la parola sole, capiamo già dove stiamo andando. Si tratta di un percorso in alta montagna che in 5 giorni collega la Capanna Piandalpe sopra Biasca Semione in Valle di Blegno al passo del San Gottardo in Leventina. È la quarta via alta in Ticino e probabilmente l'ultima, infatti non vi sono più dorsali tra due vallate che si prestano ad essere disegnate con un nuovo percorso che calca le creste spartiacque. Noi ne vogliamo parlare questo pomeriggio qui a K con Loris Beretta, che intanto saluto, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Salve, buon pomeriggio. Grazie. Ha collaborato alla realizzazione di questo cammino, che è un lavoro estremamente complesso. Lavora per l'Ente Regionale per lo Sviluppo Bellinzona e Valli. Come si è costruita? Anzi, io le vorrei fare una domanda, ma proprio breve, a carattere introduttivo. Ma com'è che si immagina, quando si decide di costruire una via alta, no? Abbiamo detto questa è la quarta, altre non ve ne possono essere geomorfologicamente nella nostra regione, ma quali caratteristiche deve avere una via alta, sì, alta, per poterla immaginare in persone come lei che poi la progettano e la realizzano?
Sì. Buongiorno, premesso, io mi occupo all'interno dell'Ente Regionale per lo Sviluppo di coordinare e supportare determinati progetti in questo ambito del nostro filone attività all'aria aperta, in modo specifico turistico. Abbiamo raggruppato delle persone che erano interessate a lanciare questo progetto e quindi, partendo da un'idea su un percorso di 2 giorni, si è arrivato a proporre un percorso di 5 giorni per 50 chilometri a partire dalla Capanna Piandalpe in Valle di Blegno fino a raggiungere il passo del San Gottardo, tutto un sentiero che si colloca tra i 2000 e i 3000 metri di altitudine. Quindi ecco, tra l'altro preciso, in sé è la quinta via in Ticino, dopo la via alta della Verzasca, la via alta della Valle Maggia, che poi è stata collegata in parte con la via Idra che va anche, sì, in Val Bedretto, è arrivata la via Crio ed è questa in sé è la quinta.
Chi segue insomma i programmi anche della RSI, questi nomi li avrà anche in parte riconosciuti. Siete partiti da una cartina, no? Da sentieri preesistenti. Che tipo di considerazioni vengono fatte sotto profilo geografico, sì, per esempio?
Sì, è chiaro che una via alta deve avere determinate caratteristiche. La caratteristica madre di tutte le caratteristiche è quella che deve viaggiare su un crinale di una montagna, quindi in questo caso viaggio su un crinale, su una cresta tra due valli, in questo caso tra la Valle di Blegno, da qui il nome anche Valle del Sole, Via del Sole, scusate, Via Alta del Sole, e la Valle Leventina. Quindi una caratteristica per una via alta è quella di camminare proprio su un crinale con una vista sul fondo valle emozionante e importante. Quindi
si tratta di un lavoro... Prego.
Sì. Magari aggiungo, è chiaro, bisogna essere in chiaro dall'inizio che livello si vuole raggiungere. Le vie alte che ho citato in precedenza sono tutte vie alte abbastanza di carattere alpinistico, con difficoltà che vanno fino al T5, livello T5 alpinistico, quindi significa non bisogna avere vertigini e essere sicuri sul passo. Questa via alta del sole finalmente è la prima via alta in Ticino che raggiunge anche probabilmente una determinati sportivi o una delle persone che interessano a percorrere delle creste senza essere proprio su una cima di una roccia o senza avere magari delle attrezzature particolari per assicurarsi.
Ed è per questo che noi l'abbiamo messa in questo spazio dentro K, perché questo è un appuntamento che potrà rinnovarsi per tutta l'estate, poi occorre naturalmente organizzarsi. È possibile farla in autonomia o occorre farsi accompagnare da guide?
No, direi che per questa via alta è sufficiente l'autonomia, chiaramente bisogna essere un po' lenati, certo, avere un buon passo, però ritengo che non è necessario avere per forza una guida alpina con sé. Si può anche scomporre in meno tappe. Se partiamo dal Pian d'Alpe e arriviamo con due tappe alla capanna in Leventina sopra Cari, lì è la tappa è un po' più facile tecnicamente, mentre che se partiamo poi in seguito dalla capanna che dicevo prima, che è la capanna Gannarossa verso Cadagno, Cadlimo e Passo San Gottardo, lì è un poco più impegnativo, un po' più impegnativo.
Glielo chiedo subito, sennò poi me ne dimentico. Dove le troviamo le informazioni per poter comporre questo cammino? Esiste una mappa, sì, unica che ci accompagna? Su un sito troviamo le informazioni, sì, necessarie?
Da un mese circa c'è il sito www.viaaltadelsole.ch, ci sono tutte le informazioni, percorso, le capanne, i partner, ci sono anche dei video, dei contatti e c'è anche un sistema di riservazione online molto comodo e efficiente.
Perfetto, mi sembra di facilissimo accesso anche, come dire, tecnologico, non solo poi per chi poi si mette al cammino. Una domanda è un lavoro collettivo perché va coordinato, perché questo è un cammino che mette insieme diverse realtà locali, è un percorso che attraversa tra l'altro diverse competenze territoriali.
Sì, giusto, ho detto bene, diverse competenze territoriali, diverse realtà. Qui è stato molto interessante perché da un progetto, dicevo prima, nato su due tratte, è stato poi ampliato su cinque tratte, ci sono stati due gruppi che si sono uniti, il gruppo della Valle di Blegno con la comunità dei patriziati della Valle di Blegno che ha iniziato il primo progetto, che si è poi unito alle società alpinistiche della Leventina. Vi è stato un bel connubio, una bella unità di intenti, coordinata sempre dal nostro ufficio che si occupa poi sempre sui progetti di questo coordinamento e supporto, e in pochi mesi è stato messo in piedi questo progetto che ha beneficiato anche degli importanti aiuti finanziari.
Allora, www.viaaltadelsole.ch, tutte le informazioni. In una battuta, Loris Beretta, intanto la ringrazio, so che deve scappare. Il colpo al cuore per la bellezza, lo scorcio imperdibile di questo cammino, qual è che consiglia? Almeno cosa ha colpito lei in modo particolare, voltandosi a un certo punto e dicendo: oh mamma mia, che bellezza!
Ma sicuramente due punti molto molto interessanti: la Bassa di Nara, che è il punto dove è stato costruito anche il nuovo bivacco molto bello, che poi si arriva in cima alla Bassa e si ha una vista anche sulla Valle Leventina verso Cari, e poi probabilmente anche la zona più alpinistica del Passo del Sole, del Pizzo del Sole, che prende anche il nome poi la via, lì è anche uno scorcio interessante, ci si guarda indietro e si vede il percorso, vedi che si è percorso e si vede ancora cosa manca fino al termine, e proprio a metà, a 25 km siamo sul Pizzo del Sole, allora, a 2773 metri.
Allora grazie Loris Beretta, la via alta del Sole è pronta ad accogliere chi ha desiderio di camminare, facendolo con un certo impegno e necessaria preparazione. In bocca al lupo per quest'estate, grazie.
Grazie mille e grazie della possibilità di parlarne e buona giornata.
Ταξιδεύω να πάψω, τα γεφύρια να κάψω, να δέσω να ράξω. Ότι τελειώνουν στις κακέρα τα πιόνια, πως με πήραν τα χρόνια, να δει μάνα με γκόνια. Να βγάλω ρίζες ακριβώς σαν και σένα, κρίκος ίδια καδένα, να βλέπω αντένα. Κι εγώ τους λέω κρύψω τα πόδι στο θαλάμι σου. Και εσύ σου πια μες στο μέλλον. Στο μάχος για το καραβάνι και το καράβι στο λιμάνι. Το ξέρουνε οι καπετάνοι, κάτι τα πιάνει, κάτι τα πιάνει. Στο καμαρίνι θεατρίνι κι ο πειρατής που πεκροπίνει. Ξέρεις το ξέρουνε και εκείνοι. Κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει.
Primo Levi diceva che la memoria è come il mare, può restituire brandelli di rottami a distanza di anni. Storie dimenticate, pezzi di verità negate o taciute, che attraverso la scrittura illuminano, ricompongono e a volte persino presagiscono la storia. Bianca Pizzorno, nel suo ultimo romanzo La sonnambula, ricostruisce la vicenda di una veggente di fine Ottocento. Elena Varvello, in La vita sempre, torna alla vita dei nonni materni per raccontare un amore che ha resistito alla guerra. Memoria profetica, a cura di Sabrina Pisu. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
Rete 2.
Surrounding everybody that's in it, and Lil Silas wanna come home. All he got is a cot that he drum on. Whole family po, he was taught not to run from it. When you come from it, come from. And the king ain't never alone. I'm feeling Silas thought that he never would know. The king mean said he homegrown. That his upbringing showed him it all. It's nothing he don't know. The water rose, but he an old soul. He feel like he seen everything. He been outside like an evergreen. As for Silas, he just want a chance. The king got the means too, but he don't wanna ask. Silas got older and took over. The same king in the story still running from his past.
Now look at my heel, grasping the ruler. Thought he was doing mighty well, but when it come to find out, he done made up a bed in hell. Well, the downward road is crowded, 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 crowded. Lord, believe it so. Crowded, 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 crowded. Lord, believe it so.
Gather round, gather round. Low, I've seen what the tricks to hit. In a town where it means to an end would amount to a piece of the pie. Joe and Louie like peas in a pie. They wanna even the odds. They heard about the water rising. Made a plan to take advantage, had to enterprise it. Saw an opportunity, Louie was set. As soon as Joey said it's a bet. We can sell a boat and can sell a boat. No more for sure, we never settled the debt. Lo and behold, and nevertheless, the water rose. Probably should've known the quickest thing that would sink. The irony is, it's probably a pot of gold. By the end, the means made the man to send the pain. When it's too late to do what you can, ain't no making amends. The king know, he bought one of them boats too. The king know.
Now look at us, my wicked brothers. We think we're doing mighty well, but when we come to find out, we done made up a bed in children.
Diretta studio, riprendiamo dopo il notiziario, grazie ai colleghi della redazione, Jake Blount da New Faith, questo lavoro uscito nel 2022, il brano che abbiamo ascoltato e che ancora scorreva in sottofondo, The Downward Road, ci ha accompagnati al momento nel quale presentiamo o promuoviamo, anche se vogliamo, una trasmissione della nostra rete, ma non solo, di tutta la RSI. Il mio nome è Orson Welles, il genio ribelle della settima arte, e lo speciale Charlot in onda domenica 14:30 sulla nostra rete, lo cura Mario Fabio. Tutto questo perché a Torino c'è un'importante mostra fino al 5 ottobre al Museo Nazionale del Cinema. La mostra si intitola My Name is Orson Welles, tra l'altro ha un sito molto ben costruito con moltissime informazioni, un video e tutto ciò che serve per fare il viaggio. E questa mostra ripercorre la storia del regista visionario, interprete di mestiere, dell'uomo di teatro, dell'uomo di radio naturalmente, autore di capolavori assoluti come L'infernale Quinlan oppure Rapporto confidenziale, per citare magari due titoli che non vengono immediatamente in mente a chi è all'ascolto questo pomeriggio. E questo pomeriggio è con noi il responsabile del patrimonio del Museo del Cinema, Stefano Boni, che intanto saluto, le do il benvenuto qui a K sulla Rete 2. Buonasera.
Buonasera, grazie.
Grazie a lei. Senta, mi perdoni, ma la posso introdurre con una battuta. Ce li avete i 48 minuti tagliati dalla Universal all'infernale Quinlan?
Sarebbe bello, purtroppo molti materiali tagliati dai film di Orson Welles sono andati perduti, ahimè.
Peccato, sarebbe stato un colpo pazzesco. Senta, veniamo alle cose, sì, alle cose serie. Immagino ci fosse da impazzire, no? Voler costruire un percorso espositivo, qualunque fosse la scelta, come dire, estetica e critica, attorno a Orson Welles. Come vi siete mossi?
Ma allora, fortunatamente questa mostra è stata inizialmente concepita dalla Cinémathèque Française, è stata a Parigi per diversi mesi e noi l'abbiamo, diciamo così, riallestita, riadattata e ulteriormente arricchita. Quindi una parte del lavoro, grazie al cielo, era già stata fatta. Però è vero che è stato estremamente complesso perché Welles, come molti sanno, è stato alla fine un regista apolide che ha lasciato gli Stati Uniti, ha lavorato tanto in Europa, cambiando spesso città, e quindi ha lasciato sparsa per l'Europa gran parte del suo archivio, e quindi mettere insieme i pezzi è significato doversi rivolgere a diverse istituzioni e anche a molte collezioni private, ultima ma non ultima quella di Ogia Kodar, che è stata la sua ultima compagna.
Lei parlava degli archivi, forse va sottolineato che in contemporanea alla mostra la nave di Teseo ha dato alle stampe il romanzo inedito di Orson Welles, Un pezzo grosso. Era stata pubblicata originariamente nel 1953 solo in Francia. Com'è che si è deciso, se lo sa, perché mi sembra, come dire, un pezzettino, sì, importante per avvicinarsi a questa mostra, perché era una cosa della quale o poco si sapeva o nulla si sapeva.
Sì, in effetti è vero, perché allora noi abbiamo acquisito ormai più di 10 anni fa un archivio, un pezzo degli archivi di Orson Welles che erano stati battuti all'asta, e all'interno di questo materiale, che per lo più è materiale cartaceo, quindi sono sceneggiature di film mai realizzati o lasciati incompiuti, abbiamo trovato anche il dattilo scritto originale di questo romanzo, che poi Nave di Teseo ha pubblicato e che era uscito, come ha detto lei, solo in Francia col titolo Un gros légume, ed esisteva quindi soltanto in versione francese. Insomma, noi abbiamo recuperato invece il dattilo scritto inglese e l'abbiamo passato alla Nave di Teseo, che lo ha finalmente dato alle stampe ed è disponibile adesso in lingua italiana anche con un ottimo apparato critico.
Lei accennava, no, ai dattili scritti, i trattamenti iniziali. Devo dire, ora, parlando così, potrebbe sembrare non eccessivamente emotivo riuscire ad avvicinarsi a questi oggetti, ma chi ama il cinema e vede a pochi centimetri, certo non possono essere toccati, materiali come i trattamenti scritti a macchina di film importanti. Io da poco, lo dico tra parentesi, ho avuto la fortuna di andare a Parma a vedere la grande mostra che è dedicata, certo, a Novecento di Bertolucci, e lì si vede il primo trattamento del film, poche pagine dattilo scritte, e vedere certe cose, devo dire, per chi ama il cinema, ma probabilmente chi ama la cultura in generale, è un colpo al cuore. Che per voi che che cos'è che vi ha illuminato, incuriosito o entusiasmato, detto che appunto parte del fondo di Orson Welles è già presso il vostro museo?
Eh beh, devo dire che allora sicuramente le tante sceneggiature che lui non ha mai realizzato, che sono tutte annotate con matita rossa, matita blu, e a volte ci sono anche dei disegnini, degli schizzi, anche talora incomprensibili, insomma, ma che sicuramente erano, come dire, appunti visivi che Welles aggiungeva sulle pagine per ricordare immagini che gli si erano presentate alla mente, che avrebbe poi utilizzato per le riprese. Sono emozioni davvero, davvero grandi, insomma, anche per noi che di archivi di registi ne abbiamo diversi, perché abbiamo l'archivio di Francesco Rosi, abbiamo l'archivio di Elio Petri con altrettante sceneggiature, primi trattamenti, eccetera. Però, insomma, vedere queste sceneggiature di Welles, in particolare proprio quelle dei film non realizzati, perché Welles era è straordinariamente prolifico. Poi purtroppo, per la sua, come dire, indomabilità, ha realizzato molto meno di quello che avrebbe voluto fare. Lui i film li voleva fare a modo suo, senza ingerenze da parte dei produttori. Però è veramente emozionante e anche un po' malinconico, insomma, vedere quanto abbia prodotto e quanto poco poi sia riuscito a portare davanti alla macchina da presa.
Ora, devo dire che sentir parlare di questa mostra, tenendo conto che Orson Welles va al di là del semplice grande personaggio del cinema, no? È entrato oltre la mitologia, ha quasi una dimensione impalpabile, e sapere che in realtà esiste molto di fisico di questa figura straordinaria emoziona. Senta, in una battuta, perché siamo in chiusura, cosa si capisce di Orson Welles che forse fino ad oggi non avevamo capito grazie a questa vostra mostra?
Io credo che venga fuori molto il lato umano di Welles grazie a questa mostra, perché molta della sua carriera in qualche modo magari superficialmente la conosciamo, però ad esempio abbiamo installato in una stanza gli auguri di Natale che lui mandava ai suoi figli. E sono tutti disegnati da lui, sono cartoline molto tenere che mostrano il fatto che Welles, al di là di questo aspetto estremamente burbero, severo, che amava tenere con i giornalisti e con i collaboratori, in realtà era una persona molto dolce e credo anche molto triste.
Si intitola My Name is Orson Welles, è allestita presso il Museo del Cinema, il Museo Nazionale del Cinema di Torino, questo fino al 5 ottobre 2026. E ne abbiamo parlato perché domenica alle 14.30 sulla nostra rete c'è uno speciale Charlot interamente dedicato a Orson Welles, il genio ribelle della settima arte, lo cura Mario Fabio. Noi questo pomeriggio ne abbiamo parlato con il responsabile del patrimonio del Museo del Cinema, Stefano Boni, che ringraziamo molto, sperando di riaverla in diretta qui da noi sulla Rete 2. Buon lavoro e buona estate.
Grazie, buon lavoro a voi.
È difficile essere donna, specialmente a quest'età, farsi largo tra le grinfie di una strana ambiguità. Distinguere amore e sesso, il sesso dalla dignità, della fatica essere donna a quest'età. E all'improvviso arriva un uomo come te, con quegli occhi da bandito e quella faccia da rea, che tu sia maledetto. Dal giorno in cui mi hai presa dalla vita e mi hai portata su quel letto, e che tu sia dannato da quando hai detto che l'amore non è altro che restare senza fiato, mica essere gentili, mica farsi compagnia. La cosa più saggia che tu possa fare a 20 anni è bombardarti di follia. La ra ra. Addosso è ingombrante l'idea di te, una canzone che conosco ma non ricordo di chi è, e la sento dentro la gola e la grido senza pietà, questa musica travolgente che mi dà la libertà, adesso che è arrivato un uomo come te, con due occhi da bandito e con le mani di un re. Che tu sia maledetto dal giorno in cui mi hai presa dalla noia e mi hai portata su quel letto, e che tu sia dannato da quando hai detto che l'amore non è altro che restare senza fiato, mica essere cortesi, fare visita alla zia. La cosa più giusta che tu possa fare a 20 anni è massacrarti di follia. Che cosa mi può dare un uomo come te, con quella faccia tosta che di uguali non ce n'è? Che cosa può mai dare una donna a un uomo con la faccia da bastardo e con le mani da, eppure il cuore batte forte e mi vuole dire che la cosa migliore che io possa fare è regalarlo a te. Ma che tu sia maledetto dal giorno in cui hai preso la mia vita e l'hai portata su quel letto, e che tu sia dannato da quando hai detto che l'amore non è altro che restare senza fiato, un selfie con la zia. La cosa più bella che tu possa fare è essere mia. Darina, ah, 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 ah.
State ascoltando la Rete 2, questo è K, manca una decina di minuti all'appuntamento con i consigli. Ci raggiungerà in diretta telefonica Roberto Reneri Seit, perché ha scritto ed è stato appena pubblicato, ma davvero in queste ore, Ticino Underground, arte, moda e sbraghi negli anni della New Wave. Lo pubblica l'Istituto Editoriale Ticinese, ne parliamo molto molto volentieri, è una storia che parla della nostra regione. Tra pochi istanti invece la nostra copertina. Beh, questa era la Niña Trem, il brano che abbiamo ascoltato da Furesta. È uscito lo scorso anno, tanto, tanto se ne è parlato, giustamente, probabilmente una delle cose più innovative e travolgenti della canzone d'autore contemporanea italiana, con tanta attenzione al dialetto, alle sonorità locali. Li avete sentiti questi tamburi meravigliosi proprio in apertura. Allora, adesso noi vogliamo dedicarci alla piccola e breve copertina di questo pomeriggio.
Kappa.
Allora, la pubblicazione di Ticino Underground è un libro che ho tra le mani. Lo ha scritto Roberto Raineri, Seit, ne parliamo tra pochissimo, alle 18 in diretta telefonica con l'autore, ed è un libro che arriva un po'... Mi viene questa immagine, come un reperto archeologico trovato sotto il pavé ben lucidato del presente, no? È un libro che racconta gli anni Ottanta nella Svizzera italiana, anni Ottanta che videro la nascita di una generazione di ragazzi, di giovani, poco più che ventenni, ma nemmeno ventenni, diciassettenni, diciottenni, che a un certo punto trovarono nella musica, nella moda, di un certo modo di stare al mondo e di occupare gli spazi pubblici, una ragione desiderata in una regione periferica come il Ticino. E questo libro racconta un Ticino sotterraneo, quando il termine underground non era una categoria Spotify, ma una pratica di vita, un'epoca in cui esistevano, e si legge tra queste pagine, esistevano cantine, magazzini, scantinati, ex officine, soprattutto margini. Esistevano margini perché le culture nascono raramente nei centri congressi, no? Nascono negli interstizi, nelle crepe del sistema, una specie di Matrix, no? Negli spazi che nessuno controlla troppo. La lettura del libro suggerisce una domanda poco nostalgica e molto attuale. Dove potrebbe nascere oggi una nuova scena culturale ticinese? La risposta forse è inquietante, probabilmente da nessuna parte. Negli anni Ottanta la New Wave non era soltanto una moda, era davvero una tribù estetica, una grammatica comune, un modo di vestirsi, lo dicevo, la moda, suonare, leggere, stare al mondo, occupare lo spazio pubblico, prima ancora che un genere musicale, era davvero un ecosistema sociale, un fitto tessuto di relazioni. Oggi invece disponiamo di infinite piattaforme digitali, ma di pochi, soprattutto nella nostra regione, pochi luoghi fisici. Possiamo condividere tutto, ma incontrarci sempre meno, banalmente. E senza incontro non esiste scena. Esistono individui, certamente, di grande intelligenza, pieni di idee. Questo non lo possiamo negare, lo raccontiamo tutti i giorni con la nostra attualità, ma non esistono movimenti. Il Ticino contemporaneo sembra, insomma, aver risolto il problema del disordine eliminando gli spazi dell'imprevisto. Gli spazi pubblici sono regolamentati. Quelli privati sono economicamente irraggiungibili. Quelli temporanei vengono rapidamente trasformati, lo sappiamo, ahi noi, in progetti immobiliari. Il risultato è che la sperimentazione sopravvive ma fatica a sedimentare. Manca il luogo dove un'estetica collettiva possa riconoscersi e svilupparsi. Manca il laboratorio sociale, dove gli eccentrici possano diventare una generazione, per l'appunto quella di Ticino Underground, di questo libro, che tra poco racconteremo. Il sociologo francese Pierre Bourdieu, che ogni tanto citiamo, ricordava che la cultura è anche una questione di campi, no? Di reti e relazioni. Non basta il talento individuale, serve un ambiente che permetta alle differenze di incontrarsi. Forse il vero underground oggi non è nascosto, è assente, semplicemente assente. E il merito di questo libro è proprio questo: ricordarci che una società senza spazi per l'errore, senza spazi per l'eccesso e per l'esperimento, rischia di produrre molte iniziative ma poche avventure culturali. E senza avventure, prima o poi anche la superficie diventa un po' noiosa.
Breakfast of flavored ice, sit outside in the sun with the house flies. I could concentrate in a place like this in Indiana. Can I borrow your bike for a while? I need to get some things off my mind. Think I'll tool around along the river till I'm lost. There's frozen oranges in the trees in Indiana.
E adesso qui a K vogliamo parlare di un libro che è appena uscito, è il consiglio di questo pomeriggio, è uscito davvero da poche ore, è un libro che devo dire prima o poi doveva esserci e siamo grati a Roberto Renere Seit per averlo scritto, benvenuto e collegato con noi al telefono. Buonasera.
Buonasera, grazie per l'invito.
Allora, il libro si intitola Ticino, Underground, Arte, Moda e Sbraghi. Negli anni della New Wave, lo pubblica IET, Istituto Editoriale Ticinese, nella collana Storie di Qui. Evviva, è un libro che probabilmente, ora faccio finta di fare una domanda disinteressata, ma insomma Roberto Renere Seit aveva questo libro in testa da molto tempo.
Precisamente dal 2018, e infatti in quell'anno io scrissi le prime 20 pagine, grosso modo, comunque già con un concetto preciso, e poi è rimasto lì fino all'anno scorso fondamentalmente, con queste 20 pagine, e poi mi sono detto no, questa è una cosa che va assolutamente ripresa e va finita, insomma, è una testimonianza che può essere interessante, per cui l'ho proposto appunto all'editore che avete citato, IET, che ha subito trovato interessante la proposta e ha accettato di pubblicarlo. Con mia grande soddisfazione a questo punto mi sono messo d'impegno e l'ho finito, voilà.
Allora, questo libro racconta la scena off della Svizzera italiana del periodo compreso tra l'80 e il 91, è un periodo fortemente caratterizzato da, leggo proprio dall'introduzione, da espressioni innovative e di rottura ispirate dalle avanguardie del moderno, oltre che dalla scena new wave e post-punk dei grandi centri urbani, che anche nella nostra piccola realtà ebbe i propri epigoni e i propri spazi. E qui c'è la chiave. Allora, intanto, sarebbero tantissime le cose di cui parlare, perché è un libro che parla di musica, di strumenti musicali, di spazi, di fanzine, di riviste, di moda, di modi d'essere, di vivere lo spazio pubblico, ma anche proprio di spazio pubblico, dove trovarlo, come costruirlo e come trasformarlo a seconda delle esigenze delle comunità che lo vivono. Ma una domanda la voglio fare a Roberto Renere Seit: perché la New Wave attecchisce in Ticino in quel momento? Cosa succede? Perché insomma questa regione risulta permeabile a quell'estetica musicale, estetica della moda?
Ma banalmente per importazione, nel senso che il centro, se vogliamo, in cui inizia un po' tutto, in realtà è Lugano, anche se a Locarno c'è una scena parallela ma molto più minoritaria. Inizia Lugano perché a Lugano ci sono alcuni personaggi, che cito volentieri per nome, sono Maurizio Benadon, Pier Poretti, che ci ha lasciati qualche anno fa, Edo Bertoglio, che facevano un po' vivevano qui, ma vivevano anche a Parigi e a New York, per cui vivevano poi in quella cultura. In particolare Edo Bertoglio all'epoca era fotografo, lavorava per la, è tuttora fotografo, ma lavorava per la Factory di Warhol, e aveva fatto diverse copertine, tra cui Parallel Lines dei Blondie, ad esempio, e le copertine di Elvis Costello, eccetera. Erano immersi in questa wave nuova e ne hanno, come dire, l'hanno portata un po' qua, e ha attecchito soprattutto al Morandi inizialmente. Morandi aveva tutto un giro di frequentazioni che era legato anche, tra l'altro, anche all'allora TSI, gente che lavorava in radio e in televisione. E da lì questa cosa ha attecchito in quella discoteca che prima faceva ancora disco music fondamentalmente, ed è partito un po' tutto. Noi ci siamo avvicinati, abbiamo visto, abbiamo sentito, ci ha incuriosito, poi vabbè, ci si spostava anche su Zurigo, su Milano, ecco, è nata un po' così. Diciamo che noi avevamo interesse per tutto quello che in qualche modo era un po' diverso, no? Pur essendo di rincorsa, perché eravamo in ritardo cronologicamente rispetto alla scena vera delle metropoli. Ecco.
Ora va detto che sì, si parla di una discoteca, ma questo libro, così come altri libri che raccontano momenti dove all'improvviso sembrano convergere su scene sociali e culturali, mode, tipi di musica, modi di suonare, modi di comportarsi, modi di scrivere, di costruire riviste, di scrivere libri, di fare cinema, naturalmente anche teatro. A un certo punto tutto ciò in qualche misura collassa e dà vita a tutta una serie di espressioni artistiche. E dunque questo è anche, inevitabilmente direi io, una storia fatta di luoghi pubblici che hanno in qualche misura permesso che certe spinte innovative trovassero una forma di coagulante, no? Negozi, bar, locali, spazi pubblici. Quindi è anche proprio, si diceva del Morandi, per chi non lo sapesse, insomma, è stata una storica discoteca di questa regione del Luganese, è una storia fatta di spazi anche, non solo di persone.
È una storia fatta di spazi, e quello che è interessante è che da un lato c'era la dimensione degli spazi privati, quindi, perché non era poi così, nel contesto storico dell'epoca, banalmente sembra assurdo oggi, ma i concerti dovevano finire alle 11, per dire, c'erano delle limitazioni di orario molto 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 restrittive. Comunque esistevano spazi privati per cui ci si rifugiava un po' nelle cantine, no? Dove, proprio nel privato, dove eri più libero di esprimerti. E poi c'erano degli spazi invece, appunto, in realtà commerciali, come appunto il Morandi, come la discoteca Le Stelle di Ascona, il Bar Sport di Locarno, sono tutti spazi che io cito poi nel libro, che in realtà erano degli spazi di aggregazione come li conosciamo oggi, ma in qualche modo, perché magari il gerente, il proprietario aveva uno sguardo più vicino al nostro, diventavano luoghi di aggregazione per questa tribù, fondamentalmente.
Beh, il privato però in quei luoghi poi diveniva pubblico, perché quelle idee finivano per uscire fuori ed invadere il territorio pubblico. Poi c'era un luogo, come dire, un po' meno fisico, non era una casa, non era una piazza, non era un locale, ma era il luogo delle fanzine, delle riviste. Allora, si stenta a crederlo, ma insomma c'era una vivacità di riviste nella nostra regione straordinaria. Questo libro ne ripercorre alcune di queste storie. È un'esperienza quella che veniva condivisa peraltro con tutta Europa, almeno una rivista la vogliamo ricordare, una rivista importante.
Beh, allora, che non era una fanzine, tra l'altro, ma era una pubblicazione di pregevole qualità, ti ribalta anche questa, pubblicata a Lugano, tra l'altro da Pier Poretti, Vittorio Boeri, e con la collaborazione di Edo Bertoglio e di altre persone di quel periodo, tra cui anche molti giovani grafici che all'epoca facevano il loro percorso formativo all'Oxia. Questa era una rivista comunque assolutamente di qualità, stampata in offset, e poi appunto c'erano tutte queste fanzine che venivano prodotte con la tecnica delle fotocopie, insomma, che erano veicoli di comunicazione, appunto, erano i veicoli di comunicazione di quella scena dell'epoca. Non esisteva internet, anche le comunicazioni, non avevamo accesso ancora ai media. Poi in seguito succederà anche questo, che anche, diciamo, i media si interessano un po' a questo fenomeno e ci daranno spazio, ne parlo appunto nel libro. Però ecco, il fenomeno delle fanzine era diffusissimo a livello mondiale, erano dei veri e propri, era la comunicazione underground dell'epoca in qualche modo.
Ecco, senza voler passare per passatisti, perdonatemi il gioco di parole, va detto che questo libro ci ricostruisce una scena entusiasmante, no? E c'è da dire ancora che però questo libro, ne accennavo qualcosa nell'editoriale pochi minuti fa, questo libro getta, se vogliamo, perdonatemi, una luce un po' sinistra sul presente, fatto soprattutto di assenze di spazi pubblici, di assenza di desideri, forse, di iniziative. Che cosa ne pensa Roberto Raineri Seid?
Ma sono un po' meno pessimista, nel senso che in realtà io, almeno qui nel Locarnese, poi mi è difficile esprimermi su altre regioni, ma c'è una continuità di quella scena che viene appunto portata avanti come, proprio come anche come estetica, come mood, una certa passione per l'analogico, anche banalmente, no? E che sopravvive in alcuni spazi come la Stamperia Urdega, ad esempio, che è un'associazione anche che organizza eventi, e quindi, e che poi sono un po' i sopravvissuti dell'epoca in parte anche, che continuano a portare avanti questa quel mood dell'epoca. Quindi per me c'è una continuità che rimane naturalmente assolutamente di nicchia, come lo era all'epoca, forse addirittura di più, però è una scena che ancora è assolutamente viva.
Un'ultima questione che mi colpisce, come dire, direttamente al cuore: ma che cos'era l'Anti-Jazz League, della quale si parla in uno dei capitoli di questo bel libro, di cui ricordo il titolo, Ticino Underground? Che cos'era l'Anti-Jazz League?
L'Anti-Jazz League è un aneddoto divertente, infatti l'ho voluto inserire. Tra l'altro non è mai esistita, allora diciamo subito le cose, non è mai esistita, era ispirata all'Anti-Sex League di Orwell in 1984, e esistita in forma di t-shirt, che tra l'altro sono state ristampate proprio in questi giorni per l'uscita del libro. Io ho fatto ristampare queste t-shirt con l'Anti-Jazz League. La cosa è nata semplicemente per il fatto che noi avevamo un amico che studiava alla Swiss Jazz School, e lui era un accademico di quelli un po' pesanti, diciamo così, al di là della sua bravura e del fatto anche banalmente che a me il jazz piace moltissimo, diciamo anche questo, però lui era veramente molto ossessivo nel criticarci continuamente, dicendo: ah, ma voi non sapete suonare, ah, ma voi usate i sintetizzatori, i sequencer, basta schiacciare un bottone e poi comunque non sapete fare musica, no? Per cui quell'Anti-Jazz League, che appunto, ripeto, fu solo una maglietta, nacque come risposta a questo simpatico personaggio, e ci presentammo una sera al Bar Sport di Locarno in una ventina con questa t-shirt, e da lì ci lasciò in pace. È semplicemente questo, voilà.
Allora, Ticino Underground, arte, moda e sbraghi. Poi bisognerebbe soffermarsi su questa parola, sbraghi. Qualcuno potrebbe storcere il naso, ma che parola è da mettere un titolo? In una battuta, Roberto?
Ma gli sbraghi erano un po' gli eccessi di quelle serate, di quelle notti in discoteca piuttosto che anche, non lo so, i deproparti, ad esempio, che erano delle, non so se qualcuno ha presente i birthday party. C'è un video in cui c'è una situazione appunto di deproparti, che è una specie di festino al fiume, ecco, questo tipo di cose qua, fondamentalmente erano dei momenti di eccesso, ecco, in tutti i sensi.
Questi movimenti creavano anche delle lingue, una lingua riconoscibile con la quale si parlava, e questa parola è una parola che parla di quel periodo. 18:12, ci dobbiamo salutare qui, magari riusciremo a riparlarne, chi lo sa, costruendo playlist magari. Roberto Raineri Seid,
sì,
grazie mille.
Sì, certo, con grande piacere.
Per questo libro ci risentiamo presto, buona serata.
A presto, buona serata a voi. Ever feel kinda down and out, you don't know just what to do. Living all of your days in darkness, let the sun shine through. Somehow, somewhere, you lost your way. And if you don't get a help quick, you won't make it through the day. Or could you call on Lady Day? Could you call on John Coltrane? Now
E beh, insomma, c'è in giro nel Locarnese una maglietta dell'Anti Jazz League. L'Anti Jazz League è una maglietta che ha fatto Roberto Reneri Seit, ma noi il jazz in realtà lo amiamo tanto. Non so se Rachele Bianchipori ama il jazz, che intanto si è messa al microfono numero 4, che tiro su diligentemente. Buonasera, ben trovata.
Buonasera Enrico, grazie di avermi acceso il microfono, perché io da televisiva mi dimentico sempre. L'uomo moltissimo.
Me ne dimentico io da radiofonico, figuriamoci. Beh, di jazz qui c'è Gil Scott Heron, Lady Day and John Coltrane. E tra l'altro mi permetto di anticipare che noi l'ultima settimana di palinsesto estivo, quella che mi pare arriva fino al 28 di agosto, beh, la dedicheremo proprio a John Coltrane con Daniele Sepe, che ci racconterà, nel quadro di una bella serie tutta estiva che vi racconterò domani, ci racconterà il suo John Coltrane. Daniele Sepe è un grande tenor sassofonista, ma la presenza di Rachele Bianchiporro ci vuole dire che siamo a ridosso del momento della nostra copertina. Allora sfumiamola e arriviamo alla conversazione. Allora, io, se posso accoglierti in un modo, sceglierei questo: spicy e trigger warning.
Sì.
Due parole chiave che, per chi ha figli in età adolescenziale o chi ha passioni letterarie condivise con molti di noi, va detto, sono parole che non può non conoscere. Bentornata a K, è il tuo editoriale questo pomeriggio. Vogliamo parlare di romance o new romance. Dunque si parla di libri, un settore estremamente redditizio. Scopro da un articolo che hai condiviso con me poche ore fa, è uscito infatti uno studio che analizza il fatturato milionario anche grazie al fenomeno di BookTok, ma è anche un argomento che merita qualche approfondimento. Allora, di che cosa parliamo innanzitutto quando parliamo di romance?
Allora, parliamo di libri al peperoncino, nel vero senso
spicy
della parola. Spicy, piccantissimi, nel senso che c'è questo fenomeno del romance. Uno pensa, sono i romanzi rosa. Tanti genitori, io sono tra questi, hanno sempre pensato, wow, che bello, le nostre figlie, perché è un fenomeno soprattutto al femminile, stanno tornando a leggere. Qualche mese fa c'è stato il Salone del Romance a Milano e io ho visto, per puro caso, schiere di ragazzine proprio pronte lì ad aspettare le proprie autrici del cuore. Hanno aspettato 3 ore per degli autografi. La stessa cosa è successa poche settimane fa al Salone del Libro di Torino, nella sezione del romance. Ho detto wow, che meraviglia, le ragazze stanno tornando a leggere. E questo si sono detti tanti genitori, perché le copertine di questo genere hanno un'immagine molto innocentina, se vuoi. Poi però ho fatto un giro in questa libreria Bubble, si chiama, molto social, aperta da Feltrinelli pochi mesi fa proprio a Milano, e ho visto che i libri di questo genere erano categorizzati in base al numero di peperoncini, cioè quanto piccante
è c'è proprio la scala.
Contenuto. C'è la scala, dal un peperoncino, due peperoncini, fino ad arrivare a 5, mi sembra, qualcosa del genere. Questo mi ha un po' insospettita e quindi mi sono messa a guardare un po' che cosa ci fosse dentro questi libri. Ci sono contenuti sessuali molto espliciti, molto forti, appunto, in scala. Ora, nessuno è perbenista, va bene, ci mancherebbe, non dobbiamo esserlo troppo, però è chiaro che c'è tutto un genere di narrativa che fa fortissimo tra le adolescenti, come dicevi tu poco fa, anche e soprattutto sui social, quindi TikTok, Instagram, questi mondi in cui l'emozione forte diventa virale e condivisibile, funziona molto bene, e le ragazzine si consigliano questi titoli in cui poi i contenuti non per forza sono adatti a tutti i pubblici. Gli editori un po', insomma, si parano il colpo dicendo vabbè, ma non possiamo mica censurarle noi mettiamo l'avvertimento, è anche una cosa simpatica. Però ti leggo le cifre del fenomeno.
Sì, sono veramente curioso.
Milionario l'indotto, allora 3,3 milioni di copie vendute nel 2025 con un fatturato da 41,4 milioni di euro. Vuol dire che non
questo
siamo...
solo per il mercato editoriale di lingua italiana.
Esattamente, la parte del leone in questi numeri, cioè i libri così venduti, sdoganati dal BookTok, è proprio un'indagine che ha condotto TikTok, quindi bisogna prenderla con quei parametri lì, però avranno i loro motivi, insomma i parametri mi sembrano ben stretti. La parte del leone la fa proprio il romance, quindi è qualcosa che non possiamo arginare nel novero della curiosità un po' marginale, diciamo, del fenomeno editoriale. Allora, è un bene o è un male che le ragazze siano tornate così in massa a leggere questo genere di contenuti? Perché è chiaro che non stiamo parlando semplicemente del oddio arrossiamo, passa un'immagine della donna per molti versi, direi nel migliore dei casi dalla sindrome da Croce Rossina, per quel poco che ho potuto scoprire io avventurandomi in qualche pagina. Io mi sono fermata ai titoli che poi sono diventati film, serie TV, parliamo di Bridgerton, parliamo di It Ends With Us, cioè ci sono contenuti molto espliciti ma anche molto violenti, mi viene da dire, in certi casi.
È un certo recupero di un'estetica anni 70 e 80. Io ricordo da ragazzino, soprattutto nelle edicole si trovavano dei romanzi che sotto la confezione di romanzo di spionaggio o di avventura nascondeva dei romanzi erotici, dai contenuti estremamente espliciti, pur sempre letterari, ma i contenuti quelli erano. Qui siamo dalle parti di un Harmony sprofondato nel sesso più esplicito.
Esattamente, solo che per quel che ho modo di ricordare io, gli Harmony si rivolgevano a una fascia anagrafica un pochino più alta. Qui stiamo parlando di 12enni, 14enni, quindi ragazzine appena arrivate alle scuole medie o comunque alla fine di quel ciclo di studi. È qualcosa che di sicuro insospettisce molto e forse dovrebbe porci qualche domanda. Non nel senso dei divieti, non sono mai per i divieti, però di consapevolezza, ecco.
È un percorso, un processo sicuramente di cui tener conto e da cercare di capire. Una domanda, come dire, tecnica per chi come te sta dentro il sistema dei libri, il sistema editoriale: in che modo questo successo, abbiamo avuto cifre straordinarie, insomma, del romance sui social sta ridefinendo i parametri del valore letterario e del successo commerciale?
Ecco, secondo me è molto interessante questo, nel senso che una volta certamente c'era la critica sappiamo oggi non passa tempi insomma floridissimi per quel che riguarda soprattutto i consumi culturali in senso stretto e letterari nello specifico. Qui mi sembra di poter dire che si è fatto un passaggio ulteriore. Certi libri sono sempre andati molto forti grazie al passaparola. Lo sappiamo da, insomma, non solo Porci con le ali, ma il primo che mi viene in mente un po' per analogia, no? Però qui si è fatto un passaggio ulteriore perché i social hanno veramente amplificato a dismisura. Ci sono titoli che vanno in classifica nel giro di mezz'ora perché su BookTok si condividono e il contenuto diventa virale, e questa cosa prende delle dimensioni secondo me mai viste prima. Ma nel mio piccolo, io ho un canale Instagram nel quale faccio recensioni di libri legati alla trasmissione della quale mi occupo, che è Nero su Bianco, e ho visto molto bene questo fenomeno. Non so per quale motivo un libro che non era assolutamente del genere romance, ma insomma che io avevo appena recensito, è andato virale. Nel giro di mezz'ora tu raggiungi delle cifre e un pubblico veramente impensabile. C'è qualcosa che insomma fa riflettere, anche perché, se torniamo a questo punto all'argomento di cui ci stiamo occupando, quindi il romance e gli argomenti forti, insomma i temi forti anche un po' da pruderie, è chiaro che l'algoritmo vada a nozze con quel genere di contenuti che creano un coinvolgimento emotivo, di desiderio e anche di rifiuto in qualche modo molto forti, quelli che, come si dice, polarizzano. E qui ci siamo dentro tutti, perché va benissimo che le ragazzine tornino a leggere, ed è bellissimo vedere anche le statistiche sui minuti di lettura annuali che crescono sempre di più, però dobbiamo riconoscere che questo diventa parte di un'educazione sessuale e sentimentale delle nuove generazioni, e se noi l'affidiamo solo all'algoritmo, beh, insomma, un po' ci dobbiamo interrogare.
Mi colpiva molto la cosa della quale parlavi prima, insomma, questa sorta di aspetto dissociativo tra vecchie sensibilità che qui vengono ripercorse e nuove sensibilità del gender, per esempio, un nuovo atteggiamento necessario, salutare nella nostra società, che guarda la relazione tra le persone e i sessi in un modo rinnovato, più consapevole, eccetera. E qui invece si sprofonda in una vecchia sensibilità. Che cosa ci dice il dibattito su questo dark romance dei desideri, delle paure, dell'immaginario delle nuove generazioni?
Tu hai detto bene, dark romance, che è un sottogenere molto specifico del romance, in cui i contenuti sono davvero più cupi, più oscuri e anche più malati e perversi, mi viene da dire, da un certo punto di vista. Beh, in una società che è molto moraleggiante, che crede di capire sempre subito che cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato, ed è chiaro che intellettualmente sappiamo tutti benissimo che cosa sia giusto e sbagliato in una relazione, e vorremmo che i ragazzi e le ragazze oggi potessero padroneggiare i sentimenti con maggiore consapevolezza di quanto forse non potessimo avere noi ai nostri tempi, anche se è un'espressione versione orrenda. Beh, ecco, oggi, insomma, in tutta questa temperie piena di certezze, dobbiamo renderci conto che comunque crescere fa parte di una serie di contraddizioni, fa parte del voler stare nel dubbio, nell'incomprensione, nel voler esplorare anche certi limiti, e non so se sia un bene o un male esplorarli almeno letterariamente. Di sicuro abbiamo una responsabilità noi come mondo adulto nell'ascoltare questo desiderio di essere visti e riconosciuti e di salvare anche, mi viene da dire, parlavo della sindrome della Croce Rossina non a caso perché poi va fortissimo in questa narrativa, che hanno le generazioni più giovani, e non so se dobbiamo vietare, di sicuro dobbiamo chiedere, interrogarci.
Beh, forse un aiuto potrebbe arrivare dai gruppi di lettura, so che funzionano molto anche tra le più giovani generazioni, gruppi di lettura ben guidati su questi testi, senza censura, ma con un aiuto, un avvicinamento prudente, forse potrebbero aiutare.
Beh, certo, una mediazione, che è quello che noi adulti dovremmo prenderci la briga di fare, senza dire ah, questo no, questo per te non va bene, anche se in qualche caso di sicuro lo facciamo a fin di bene e ci sembra la cosa più giusta da fare. Però se c'è una domanda, a quella domanda dobbiamo, nonostante ci causi magari l'arrossimento, non so come dire, prenderci la briga di rispondere, forse trovare per noi una risposta chiara.
Allora, ci fermiamo qui, 18, 25, 30 secondi. Abbiamo parlato di romance o new romance, ma abbiamo parlato anche di dark romance, che è una sottocategoria ancor più pruriginosa, non dico pericolosa, ma insomma che si apre a tutta una serie di riflessioni necessarie. Grazie Rachele Bianchiporro, ci ha portato la sua riflessione questo pomeriggio qui in K. Ti auguro una buona serata.
Grazie a te e a voi, buona serata a tutti.
C'è Gretchen Parlato, nuovo lavoro, The Wise Ones. Beh, forse riprende anche un brano di John Coltrane, Wise One, storico nelle incisioni Impulse. E insieme a lei c'è Robert Glasper al pianoforte elettrico, in modo particolare. Con Gretchen Parlato stiamo arrivando alla conclusione di questo programma. Ci salutiamo, arrivano i saluti e i ringraziamenti per quello che abbiamo fatto questo pomeriggio. Il programma è stato fatto da Daniele Bernardi, Loris Beretta, Stefano Boni, Roberto René Riseit e Rachele Bianchi Porro. Io sono Enrico Bianda, l'appuntamento per domani, se vorrete, naturalmente, a partire dalle 17, qui in diretta sulla Rete 2. Adesso arriva la replica di Modena nella serata della Rete 2. State bene, buona serata.